Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della preghiera del Vespro di Avvento di domenica 1 dicembre 2024 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a Trieste, presieduta dal Vescovo Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, il quale ha tenuto la catechesi d'Avvento sul tema Il cammino sinodale della Chiesa in Italia. A che punto siamo?
Rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Veselite se, vedno Gospodu, zopet pravim, veselite se. Vaša blagost bude znana vsem ljudem. Gospod je blizu.
In queste catechesi d'Avvento proviamo a guardare al cammino sinodale della Chiesa in Italia e a farci la domanda: a che punto siamo? Tra il 15 e il 17 novembre, nella Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, si è tenuta la prima assemblea sinodale delle Chiese in Italia. Non nascondo che c'è stata tanta emozione nel ritrovarci in circa 1000 persone, uomini e donne, giovani e anziani, preti e laici, religiosi e religiose, diaconi e vescovi, provenienti da tutte le chiese italiane, e ciascuno con il suo bagaglio di esperienze, di appartenenze, tutti accomunati dal desiderio di ascoltare, pensare, cogliere quanto lo Spirito suggerisce per il bene delle nostre chiese. Sì, un'esperienza davvero nella quale abbiamo colto che c'è anche da rallegrarci nel Signore, proprio per le risorse, le ricchezze, la vitalità anche della nostra Chiesa, al dispetto un po' di tutte le fatiche che stiamo incontrando. Nel contesto di San Paolo fuori le mura c'è stata dunque tanta emozione. Pensando, cito il Cardinal Matteo Zuppi, al Concilio Vaticano II, che diceva così: questa basilica ha visto nascere con l'annuncio dato da San Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959. Il concilio che inizia, spiegava nel celebre discorso Gaudet Mater Ecclesia, sorge nella Chiesa come un giorno fulgente di luce splendidissima. È appena l'aurora. Ma come già toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole sorgente, tutto qui spira santità, suscita esultanza. Paolo VI, riferendosi al mosaico dell'abside di San Paolo fuori le mura, davanti ai vescovi del Concilio Vaticano II, riuniti all'inizio della seconda sessione, diceva: Cristo presiede, è un mosaico con il Cristo che benedice e che con un cartiglio che dice: venite a me voi tutti benedetti dal Padre mio. Cristo presiede e benedice l'assemblea riunita nella Basilica, che è la Chiesa. Questa scena sembra riprodotta dalla nostra assemblea. Il libro aperto di Cristo, come ha spiegato l'abate della Basilica, mostra le parole del giudizio che sentiamo così vero oggi, che sarà quello della nostra vita personale di Chiesa. Venite benedetti dal Padre mio a ricevere il regno che vi è stato preparato dalla fondazione del mondo. Questa assemblea, cioè queste 1000 persone provenienti da tutte le regioni italiane, da tutte le diocesi, con circa 200 vescovi, con uomini, donne di tutte le età, ebbene, abbiamo sperimentato che davvero Cristo presiedeva e benediceva. Una Chiesa che anzitutto si è messa in preghiera, in ascolto della parola di Dio, in ascolto reciproco gli uni degli altri. Vorrei dire, anzitutto che ascoltare è impegnativo, anzi vorrei dire faticoso. Quando si fa attento, empatico, proteso a sintonizzarsi su quanto lo Spirito suggerisce anche attraverso la voce dei fratelli o delle sorelle. Ci sono state redazioni, ma anche lunghe ore di gruppi di studio, circa 100 tavoli di 10 persone ciascuno, riuniti a rielaborare schede sul testo dei lineamenti. Il frutto di questo lavoro porterà ad affinare e consegnare alle diocesi delle schede di discussione in vista del lavoro della seconda assemblea sinodale che si terrà a primavera. Dunque, un lavoro che procede cercando di coinvolgere ancora tutte le chiese locali, e anche noi cercheremo di dare il nostro apporto quando fra pochi giorni, così ci è stato promesso, arriveranno queste schede per i lavori nelle diocesi. Nell'assemblea sinodale si è vissuto un clima di grande intensità spirituale, dove nella reciproca stima e fiducia si è respirato a pieni polmoni, secondo la visione ecclesiologica del Vaticano II e alla scuola del Magistero di Papa Francesco, e in continuità con quello dei papi precedenti. È evidente che ora non riassumo il cammino sinodale della Chiesa in Italia con le tre fasi narrativa, sapienziale e profetica, quella che siamo chiamati a vivere in questi mesi, con i metodi della conversazione spirituale dei cantieri di Betania. Vorrei solo, questa sera, riprendere l'idea di fondo espressa nella prima parte di questo documento che si chiama Lineamenti. Si intitola L'orizzonte missionario nello stile della prossimità. Ecco, questo sarà il filone, la prospettiva di fondo della Chiesa italiana. L'orizzonte missionario nello stile della prossimità. E saranno queste parole che ci accompagneranno nel nostro essere Chiesa e cercare di trovare le piste della nostra testimonianza. Il cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, pur presentando tanti indici di criticità, cioè di crisi ecclesiale e sociale e religiosa, lo si è interpretato come una sfida, cioè come un'occasione, come una spinta alla riforma del nostro essere cristiani e Chiesa. Non siamo più nel regime di cristianità, spesso il Papa ce lo ricorda. Eppure noi crediamo che il Signore Gesù è risorto e vivo in mezzo a noi e che il suo Spirito continua a operare nella storia. Dunque, non ci si è lasciati andare ad analisi di pessimismo, semplicemente a diagnosi che dicono delle fatiche che stiamo vivendo. Piuttosto cogliere la sfida, come il Signore ci vuole oggi, come cristiani e come Chiesa. Se vogliamo misurare l'efficacia dell'annuncio con i criteri umani, riscontri, conteggi, successi, siamo umiliati per i nostri fallimenti. E così ci apriamo al Dio che ha scelto l'umiliazione della carne umana. Si è fatto uomo in una stalla a Betlemme. Entrando nella storia di questo piccolo popolo, Israele, pure umiliato continuamente da oppressioni e peccati. Ecco, e anche noi, non solo quell'assemblea sinodale, non vogliamo cedere a visioni pessimistiche e depressive, cogliamo tanti germogli dello Spirito. Vorremmo avere la fiducia, la fede, il coraggio degli inizi della Chiesa e dunque il vigore di un'opera missionaria nuova dentro questo nostro contesto storico. Ma forse qualcuno potrà pensare, ma siamo già un po' avanti negli anni, dove andiamo a prenderle le forze? Beh, pensiamo, e quando Gesù aveva chiamato a sé quel gruppetto, non erano così ben formati. Sappiamo poi anche che qualcuno tradisce, qualcuno rinnega, altri presi da tanta paura. Fino agli estremi confini della terra erano 12, di cui uno però subito rinnega e tradisce. Se ci limitiamo a fare la rassegna delle crisi, economica, climatica, migratoria, sanitaria, geopolitica, demografica, e delle implicazioni che hanno sulla Chiesa, scadiamo nel pessimismo ma anche nell'errore del ragionare solo in termini mondani, come se la Chiesa fosse un'azienda. Come i primi discepoli non abbiamo facili soluzioni teoriche e pratiche, ma abbiamo la possibilità che da noi, dalle nostre comunità, dalle nostre persone fragili come siamo, traspaia la luce del Signore. La luce del Signore che sorge come un sole. La luce della Pasqua. La luce del Signore che vince la morte. Non si possono aggirare la stalla di Betlemme e neppure il Golgota e il sepolcro e dunque gli ambiti delle sofferenze e miserie umane. La storia di carità e di opere di misericordia, la storia di tanti santi della porta accanto, di cui la Chiesa è piena, ci dice che anche oggi siamo chiamati a rinnovarci. Da qui l'esigenza di una riforma missionaria delle comunità cristiane. In questa prima parte dei lineamenti si insiste sulla necessità di una missione nello stile della prossimità. Si tratta di dare più spazio alle relazioni concrete, che vuol dire scegliere la logica della profondità piuttosto che quella dell'estensione, della cura della qualità piuttosto che la smania della quantità, delle relazioni personali piuttosto che il rigore dell'organizzazione. Si tratta di raccogliere la sfida del seminatore, lasciando a Dio il compito del raccolto finale. A noi prenderci cura del buon grano, pazientando se il diavolo semina la zizzania. Con la nostra esistenza si tratta di dire che Cristo è il Signore, il nostro Salvatore. Che noi questo l'abbiamo sperimentato sulla nostra vita. Si tratta di far comprendere che per noi il Signore è davvero importante. Lo stile è quello delle beatitudini. quelle del Vangelo vissuto. Dunque uno stile che fa emergere la differenza cristiana dentro la concretezza delle relazioni, per cui chi è marginalizzato, escluso, penalizzato, si trova ad essere cercato e amato, perché ritrovi la sua dignità e possa essere una risorsa per tutti. Si tratta di rimetterci in discussione come Chiesa, accettando anche la purificazione, la conversione, che ci consente di ridare nuova linfa al nostro essere discepoli missionari. Ma qualcuno potrà forse pensare, ma sì, sono un po' discorsi, però lì ho visto che c'è l'immagine del beato presto santo Carlo Acutis, un ragazzo quindicenne. Oppure ieri in una parrocchia qui vicino abbiamo visto ieri sera un film su un prete pure beatificato, ucciso, Pino Pugliesi, nella sua brancaccia, sua perché lui era nato in quel quartiere e ha dato la vita per la sua gente. Ma quante persone stanno ancora vivendo il Vangelo e con decisione? Si tratta di cogliere che questo è quello a cui siamo chiamati tutti, non un Vangelo che sa di muffa, che sa di una vita mediocre. Dispiace che per tanta gente di ogni età oggi sembra che il Vangelo non sia più una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, per la pienezza di vita. Non possiamo che metterci in discussione noi stessi e recuperare che per noi, per la nostra vita, per trovare il gusto della nostra vita in ogni età, in ogni stagione, in ogni occasione. Un prete molto anziano mi diceva in questi giorni: sento la nostalgia di vedere Dio. No, specifico, Gesù. E poi commentava: beh, la nostalgia è di qualche cosa che tu hai vissuto. Io non ho mai visto Dio, mai visto Gesù. Però non so trovare le parole. Io ho questo grande desiderio. Qual è il nostro grande desiderio? Riusciamo a esprimerlo, a viverlo? Nelle relazioni. Ecco, le relazioni di prossimità, con chi abbiamo in casa, con i vicini di casa, con le persone che incontriamo. Una missionarietà nello stile della prossimità. In questa prima parte si commenta che ci sono tre dimensioni della riforma missionarie che vanno curate: una riforma comunitaria, personale e strutturale. Potremmo dire conversioni. Dice così il testo: non si tratta di fasi successive, ma di aspetti che interagiscono e si influenzano a vicenda. La dimensione comunitaria è la cura delle relazioni, la conversione ecclesiale, la cui misura è la fraternità, sororità effettivamente vissuta, che supera la concorrenza e la violenza e fa maturare dall'interno un mondo nuovo. La dimensione personale è la biblica conversione del cuore, per la quale ciascuno deve assumere la propria responsabilità. È il passaggio dal peccato alla grazia, dall'egoismo alla carità, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. È la santità, la dimensione mistica della fede, senza la quale nessun cambiamento è efficace e duraturo. La dimensione strutturale è l'adeguamento degli strumenti, degli assetti organizzativi che devono essere sempre a servizio dell'evangelizzazione e testimonianza della carità e non di freno ad esse. Così il Papa intreccia le tre dimensioni. Sogno una scelta missionaria, capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio, ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso. Fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Ecco, una Chiesa in uscita. Cioè missionaria, per le strade della prossimità, quelle che ci portano a ritornare nelle nostre case, ma carichi di entusiasmo. Abbiamo incontrato il Signore, ci ha scaldato il cuore, ci consente di guardare alla vita con occhi diversi, ci consente di riprendere le strade che ci portano gli uni accanto agli altri, anche quando abbiamo sperimentato tensioni, fatiche, giudizi, paure. Il Cardinal Zuppi nel suo intervento esortava a dialogare e a fare qualcosa insieme, e poi richiamava anche il tema della guerra. Siamo confrontati con ingiustizie insopportabili, ad iniziare dalla guerra, alle quali non vogliamo abituarci. Non possiamo accettare che sia la logica del più forte o del più furbo a prevalere. E verrebbe da domandarci se non preghiamo troppo poco per la pace in un mondo così sconvolto dalla guerra. La guerra, i cambiamenti degli scenari politici, le forze occulte, i poteri di interessi economici stanno rimescolando in maniera non facilmente prevedibile gli assetti del mondo, tanto che si ha la sensazione di essere una barca sbattuta dai venti in un mare in tempesta. I combattimenti appaiono lontani dai nostri paesi, ma il clima conflittuale non è lontano. Ecco, accogliamo la sfida di questa missionarietà, di questa chiesa missionaria in stile di prossimità. L'accogliamo, perché ci sono fratelli e sorelle che il Signore ci ha dato, che sono sulle strade che noi percorriamo. E accogliamo anche la sfida della preghiera e della preghiera per la pace. Perché se contiamo su di noi, ci tiriamo indietro e diciamo che non siamo capaci a rilanciare la nostra Chiesa, che tocca qualcun altro, perché sono giovani, perché sono più capaci, e via via tocca sempre a qualcun altro. Cominciamo dall'essere in comunione con il Signore, in preghiera, e anche in preghiera a recuperare, almeno in preghiera, cominciamo subito, la prossimità con i fratelli e le sorelle che soffrono il dramma della guerra. Per diventare noi uomini e donne di pace, artigiani di pace, ognuno di noi nelle relazioni e negli ambienti in cui siamo inseriti.
Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Vescovo che quasi due mesi fa era qua per il nostro ingresso e anche tutti voi che siete venuti a pregare in questa nostra bella chiesa di Servola che adesso fa parte del decanato dei Santi Giovanni e Paolo, di cui qua abbiamo anche l'archimandrita, Don Andrea che è seduto sul trono. E quindi ringrazio anche il presbiterio che sento vicino perché abbiamo così condiviso questi primi incontri del decanato e subito hanno scelto in contumacia di Servola, proprio quando mancavo io e mancava Don Antonio, hanno scelto questa chiesa per venire a pregare. Quindi ringrazio anche di questo pensiero che ci ravviva, che ravviva la nostra comunità.
Anche nelle altre domeniche di Avvento ci ritroveremo, la prossima volta il tema sarà secondo capitolo dei lineamenti del Sinodo, il rinnovamento missionario della Chiesa e della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali. Ci ritroveremo a Santa Caterina da Siena l'8 di dicembre, sempre a quest'ora. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.